Siamo a metà di una corposa mattinata di una tavola rotonda che spero abbia già suscitato in voi un buon numero di domande. Approfondiamo con l'aiuto di queste poche parole che ho pensato per voi l'approccio al percorso formativo dato dall'analisi legislativa di questi ultimi tempi per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. I LEA, più volte citati, oramai in queste 2 giornate e mezza, ci dicono dove lavora il personale e dove il personale dovrebbe avere delle capacità di intervenire particolari perché siamo in emergenza sanitaria territoriale, siamo in assistenza ospedaliera pronto soccorso o siamo in attività ospedaliera di emergenza-urgenza. Il documento ricordato anche dal dottor Cremonesi sull'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofe parla di necessità di operare in modo collettivo, quindi quando esiste un evento catastrofico ed essendoci la copresenza di più professionisti e anche di non professionisti sanitari, risulta opportuno che l'attività sia sotto dei criteri univoci, universalmente condivisi in quanto efficaci. E allora qui bisogna che ci mettiamo d'accordo su che cosa sono dei comportamenti universalmente condivisi e come li mettiamo in atto anche in un momento particolare, in un contesto particolare come può essere l'emergenza di una catastrofe. Le linee guida sul triage intraospedaliero scendono ancora più nel dettaglio e su un lato dicono che il triage deve essere svolto da un infermiere esperto e specificatamente formato, in grado di considerare i segni e sintomi, di assegnare un codice di gravità, eccetera. E il legislatore si spinge anche a dire qual è l'iter formativo. Dice l'iter formativo di questo professionista che deve essere in grado di considerare segni e sintomi. L'iter formativo deve essere rivolto al personale con diploma di infermiere professionale o diploma universitario di infermiere, nel futuro, tra poco diremo con laurea sanitaria in infermiere, con esperienza sul campo di almeno 6 mesi, quindi dà un aspetto valoriale all'esperienza. E poi c'è questa caduta sull'elenco delle lezioni di psicologia comportamentale e di organizzazione del lavoro che nulla portano in più rispetto alle competenze segnalate nel primo pezzo del profilo della persona che si deve occupare di triage. Riassumendo, l'approccio della formazione è una formazione che deve essere a supporto dell'organizzazione. Allora, quando nasce un bisogno formativo? Nasce un bisogno formativo quando, di fronte a un problema di salute e di fronte alle varie tecnologie per risolvere un problema di salute, ci si accorge che c'è la necessità di fare della formazione. Fin tanto che il problema di salute è saturato ed esistono dei problemi di tipo organizzativo, iniziare con la formazione è molto frustrante e più delle volte è più semplice, perché comunque mettiamo su un corso e intanto vediamo come va. E più delle volte è più semplice, ma di più delle volte crea delle grandi frustrazioni, perché uno poi ha delle conoscenze in più, delle capacità in più, ma dietro l'organizzazione non ha ancora proceduto ai cambiamenti che doveva effettuare. Un altro versante che può arrivare su un bisogno formativo è quando il ruolo professionale, le competenze di uno specifico professionista entra in dinamica con una nuova realtà, con una nuova organizzazione, c'è la necessità di effettuare dei cambiamenti e quindi c'è necessità di aggiungere qualche cosa in più alla competenza di quel ruolo professionale. Ecco che, allora, nelle fasi del triage analizziamo quali sono le attività dell'accoglienza, quali sono le attività di assegnazione del codice di gravità, quali sono le attività per la gestione dell'attesa, quali sono le cose che deve fare il versante organizzativo e quali sono invece le competenze che sono da aggiungere al singolo professionista. Molte volte si tratta di metterci insieme e stilare un protocollo, non è così tanto necessario subito iniziare con la formazione. Altre volte invece stilato una procedura, stilato un protocollo, per applicarlo tutti in modo omogeneo è necessario poi addivenire a una formazione. Quindi, che approccio possiamo utilizzare per determinare il bisogno formativo? È l'approccio sulla vostra sinistra, l'approccio o per analisi di ruolo, attività e compiti, oramai un po' tralasciato, o l'approccio invece sulle competenze, competenze che soprattutto ieri sono state più volte nominate e che sono quell'insieme di conoscenze, di esperienze finalizzate espresse attraverso un comportamento, cioè la persona può avere di suo molta conoscenza, ma se non è espressa attraverso un comportamento è molto difficile che diventi competenza. E questo volevo dire rispetto al fatto che Samson diceva molte volte la formazione non arriva al suo obiettivo. Una formazione non arriva al suo obiettivo quando la formazione si ferma ad aumentare il bagaglio di conoscenze, anche se è una cosa perfettamente corretta quando manca questo. Ma quando siamo nell'azione professionale, l'azione professionale si estrinseca in una competenza e quindi ha dietro delle conoscenze, ma soprattutto è un comportamento. E poi non va tralasciato il versante capacità, perché soprattutto nell'emergenza alcune capacità che hanno risvolti psicologici, che sono la flessibilità, che sono l'empatia, che sono il modo di prendere delle decisioni in itinere senza dover costantemente verificare o avere delle forti sicurezze, queste sono delle capacità che possono essere aumentate, ma che non sempre possono essere apprese d'amblè. Quindi, documentiamoci, proviamo, confrontiamoci su che cos'è la competenza specifica per quell'ambito lavorativo e poi la trasformiamo in un curriculum. Va da sé che si tratta di stabilire un profilo di competenza. Profilo di competenza il più possibile flessibile, però con un profilo di competenza il professionista sa qual è la sua responsabilità, qual è il suo ambito di azione in quel contesto specifico. E sa anche, visto che il profilo di competenza è fatto per quel posto lavorativo, sa anche quali sono gli standard attesi dall'organizzazione. Perché è utile partire dal profilo di competenza? Perché ragionando sul profilo di competenza si favorisce la collaborazione e l'integrazione. Il profilo di competenza non è fatto dall'individuo che deve lavorare nel triage, ma è fatto dal gruppo di persone che lavorano al triage, più dal gruppo di controllo che ha l'attività prima e dopo del triage, ha una ricaduta sovente sull'assistenza diretta del paziente e quindi crea chiarezza, garantisce una risposta sanitaria appropriata, perché crea chiarezza su chi deve fare che cosa e in quale determinato modo. Fatto il profilo di competenza, è chiaro che l'autonomia nel bisogno formativo diventa ampia del professionista. Il professionista è in grado di dire quanto sono distante e quanto le cose che io faccio hanno senso, hanno contenuto e sono credibili. È possibile a questo punto più facilmente valutare quant'è il percorso di adeguamento e quindi pensare anche in termini di progetto formativo personale a colmare questa distanza. Proposta che viene anche dalla Commissione CM, da quanto noi in questo momento stiamo tutti tentando di mettere in atto nella sanità italiana, è proprio quella di togliersi dall'orientamento di curriculum formativo, devo fare il corso per infermiere, poi magari quando c'era il corso per caposala e poi magari il corso per dirigenti, ma invece devo lavoro in un posto che ha questo problema prioritario di salute. E rispetto a questo problema prioritario di salute, io che ci lavoro, che cosa mi è necessario sapere? Quindi da un percorso molto progettato, definizione degli obiettivi, test d'ingresso, test di uscita, quindi il massimo della scientificità formativa si passa invece ad un approccio di costruzione, un approccio costruttivista dove io ogni volta aggiungo un pezzo rispetto al mio bagaglio culturale. Il mio fare formazione non è più un sistema avulso da tutto l'universo, una navicella che viaggia per conto proprio, ma è costruito insieme a tutti gli altri soggetti che lavorano con me. Ha un carattere situato ed è ancorato nel contesto concreto. Mi è piaciuto molto l'esempio che faceva il dottor Cremonesi rispetto al fatto che quando il triage si rivolge a delle popolazioni particolari con bisogni culturali particolari, viene cambiato anche la formazione al triage, perché non ha senso fare formazione uguale per tutti i contesti. Abbiamo i livelli assistenziali da difendere, ma li abbiamo anche rispetto a, come diceva Marinella Innocenzo giovedì mattina, li dobbiamo anche rendere essenziali per quel contesto lì, per quella cultura lì. E si svolge attraverso particolari forme di collaborazione e negoziazione sociale, cioè il pezzetto che serve a me, il pezzetto che serve a tutta l'equipe, che serve solo ad alcuni professionisti. Qual è il valore del progetto formativo? Il valore è l'autonomia, il valore è mettere in atto strategie metacognitive, cioè mentre faccio questo apprendimento imparo tutte le cose che mi servono poi per apprendere, imparo dove sono i siti importanti per andarmi a documentare, imparo qual è la mia modalità di apprendimento, mi prendo carico poi l'apprendimento, perché anche se nel nostro futuro abbiamo davanti 150 ore, sembrerebbe di poter fare un'analogia tra quante ore di formazione, quanti crediti formativi, 150 ore non sono così necessarie per colmare magari alcuni gap che mi chiede direttamente l'assistenza. Ma se ho una buona strategia metacognitiva, io so dove arrivare ad avere l'informazione che mi serve per quel momento lì. L'apprendere in quel contesto, negoziare il significato che ha il mio ruolo in quel contesto lì, il vedere la realtà su più sfaccettature, la definizione del percorso formativo per obiettivi dà una sensazione di una realtà molto pianificata, molto piatta, mentre poi sappiamo che ogni volta che abbiamo di fronte un atto assistenziale o un paziente abbiamo di fronte uno spessore, una complessità che ci richiede ogni volta una formazione vista sotto più aspetti, l'aspetto del cliente, l'aspetto della scientificità, l'aspetto del collega, l'aspetto dell'equipe, e la cooperazione e distribuzione e alternanza di ruoli. Che cosa deve fare chi come me si occupa di formazione? Deve praticamente costruire l'impalcatura, come quando uno deve andare a pulire i vetri di un grattacielo. Costruisce l'impalcatura, ma è ben ovvio che chi sale sull'impalcatura ha in mente che quello non è il grattacielo, è solo l'impalcatura che poi si deve togliere e la persona decide se mettere un piano in più, se mettere due piani in più, se mettere quattro piani in più. Si tratta quindi di costruire delle situazioni di apprendimento che siano vicine alla realtà, che siano multidisciplinari, che permettano la riflessione su quello che si sta facendo e che da quello che si sta facendo prendano le radici per eventualmente il cambiamento. Chiaro che la valutazione non può essere più una valutazione di contenuto. La valutazione nell'itinere del corso di formazione diventa autovalutazione, diventa valutazione tra i colleghi, mentre il percorso formativo non diventa più un programma, ma diventa un progetto didattico. Ognuno dovrebbe confrontarsi con il suo progetto didattico, se torniamo al paragone con il progetto ECM, voi sapete che poco dopo la partenza della pianificazione ECM, è stato dato grossa sottolineatura al progetto formativo aziendale. Ora, le aziende possono pensare per i propri dipendenti, e i progetti formativi aziendali premiano moltissimo l'interdisciplinarietà, anche dal punto di vista economico, non facendo pagare l'interdisciplinarietà che invece è sugli altri tipi di eventi esterni, non all'interno del progetto. Quindi un'azienda che ha in mente un cambiamento organizzativo può decidere per le sue 30-40 persone che lavorano in pronto soccorso e in rianimazione un percorso che nel 2002 dia questo risultato, nel 2003, nel 2004, nel 2005. Dal bisogno organizzativo, che sicuramente è prioritario, al bisogno formativo. Prima i piani sanitari nazionali, prima i piani sanitari regionali, prima gli atti aziendali e quindi gli obiettivi aziendali. Siamo o non siamo in linea con gli atti aziendali? Qual è il cambiamento? Qual è l'analisi organizzativa che ci permette di dire quanto la formazione può aiutare al cambiamento? E allora, quali sono le competenze richieste dal cambiamento? Qual è l'offerta formativa? E qui sì che il sistema di valutazione diventa un sistema di valutazione piuttosto pesante, non è più la valutazione del corso, ma è la valutazione della trasferibilità della formazione. Quanto questa formazione, detta anche valutazione di impatto, ma nel nostro campo è molto più onomatopeico dire quanto è stato trasferito dalla formazione nell'organizzazione, perché questo è il nostro punto di traguardo, che l'organizzazione cambi. Allora domandiamoci qual è la competenza, qual è la qualità tecnica, qual è la qualità organizzativa, qual è la qualità percepita che vogliamo dare all'interno dei nostri LEA. Ragioniamoci con calma, ragioniamoci prima professionalmente, perché LEA ha bisogno comunque di una riflessione prima di tipo professionale e poi di tipo interprofessionale, e costruiamo dei corsi che sono sicuramente dei corsi che forse hanno l'ampiezza di un master, ma prima di partire o comunque sicuramente partendo comunque con un master, chiediamoci anche se l'organizzazione si è chiesta come lo impiegherò. Un dirigente infermiere, un infermiere masterizzato con un master, un infermiere che ha fatto un corso di specializzazione. Che cosa ho pensato di cambiare? Dove ho messo un team leader? Dove ho fatto una situazione di case management? Dov'è che ho bisogno di qualcuno che mi tenga le file e che quindi abbia un aumento di competenze e un aumento di capacità? La stessa cosa per il triage, qui forse la cosa si risolve nell'ambito della formazione permanente. Allora, gli infermieri che attualmente sono in pronto soccorso, l'attività di triage come è fatta, forse nell'ambito della formazione dell'attività di triage forse è più opportuno parlare di un ciclo di qualità, un ciclo di VRQ, non nasce dal nulla, nasce già dal 98, e quindi a questo riguardo probabilmente si tratta di mettere in piedi una revisione di quello che capita, e poi forse, non sempre, ma forse, c'è forse bisogno di formazione, qualche volta sovente c'è bisogno di cambiamenti organizzativi, per le attese dei pazienti, per l'assegnazione dei codici gialli o dei codici bianchi in un modo differente, eccetera, eccetera. Sull'elisoccorso, anche qui, con chi lavoriamo, come lavoriamo, qui probabilmente l'intervento formativo ha una qualità tecnica molto alta, probabilmente i professionisti che ci arrivano hanno già tutti questa qualità tecnica, qui si tratta poi di mettere in piedi invece un corso di istruzione, cioè non facciamoci del male, siamo tutti bravi, ma quando saliamo sull'elicottero sappiamo tutti esattamente che cosa fare. Questo è per dirvi che dalla legge 42 in là è vero che la nostra responsabilità a 360 gradi parte dal profilo professionale, ha come faro il codice deontologico, ma la formazione di base ha oramai più altre formazioni, e da un lato c'è la necessità etica del codice deontologico di dire mi serve questo pezzo qua di formazione perché altrimenti non so assistere bene il mio paziente. Dall'altro, però, quando ho raggiunto la mia informazione e la mia formazione, devo comunque pensare che l'ampliamento delle mie responsabilità è sicuramente andato a buon fine. E con questo, io che mi occupo di formazione, mi auguro che in qualche modo la formazione ci aiuti a tutti a lavorare meglio. Grazie.